Allora, io partirei un attimo anche dall'intervento che ha fatto. Sono d'accordissimo con l'insegnante che sicuramente è un messaggio che andrebbe portato anche nelle scuole, perché secondo Giovanni parlare alle generazioni future è proprio l'impegno che ci ha lasciato. Riprendo quello che diceva Marco, sono contento che tu abbia fatto un giro in Europa, perché quando si parla di istituzioni europee sembra che sia una cosa talmente lontana, eccetera, e quindi se tu hai visto...
Hai fatto delle visite?
Sì, sì, no, ecco, perché è sufficiente già, sì, ma è sufficiente anche andare a fare una visita al Parlamento europeo, ti rendi conto come vivono queste persone, che veramente sembrano che siano un po' al di fuori dal mondo reale, no? Perché purtroppo è così, infatti noi ce ne rendiamo conto anche con i nostri parlamentari a volte, no? Che ti fanno delle, non dico delle proposte, ma arrivano con delle cose che uno dice, ma guarda che forse qui siamo un tantino messi peggio di quello che tu immagini, eccetera, quindi bisogna a volte anche pungolarli. Come rilanciare un progetto europeo? Una bella domanda, anche perché il problema è vero, non è soltanto italiano, è europeo, e quando hai detto anche sul referendum costituzionale qui in Italia, che abbiamo consegnato, lo stiamo consegnando praticamente il paese agli euroscettici, lo vediamo quotidianamente, ma non soltanto in Italia, anche negli altri paesi. Secondo me bisognerebbe davvero cominciare a riflettere su cosa vuol dire Europa per noi, cosa vuol dire una casa comune, cioè tornare un po' ai valori dei nostri padri fondatori, della Costituente, dove appunto, come spiegava anche Giovanni prima, si sono messi assieme pur avendo delle idee diverse, ma avevano un progetto comune, crescere, far costruire una casa comune. Secondo me è da qui che bisogna partire, e questo lo possiamo fare tutti noi con il nostro piccolo, nel nostro piccolo, quando ci sono anche delle cose che non funzionano, cercare, trovare il modo per andare d'accordo, per trovare una soluzione. Magari al momento devo perdere un pochino io, va avanti quell'altro, però comunque con tutti, con un progetto ben definito. Allora solo in questo momento io penso si possa andare avanti, ed è la stessa cosa che posso dire anche ad Andrea, perché è vero, gli italiani non hanno più fiducia, basta vederli in giro. Allora, o sono tutti concentrati quando vai in giro per le strade sul telefonino e quindi non guardano neanche dove vanno, oppure li vedi che sono serissimi, non sorridono, cioè lanci un sorriso, cioè ti guardano un po' come un UFO.
Non si sente canticchiare.
Non si sente canticchiare, è vero, è verissimo. Mentre una volta bene o male andavi in giro e c'era un pochino più di ottimismo. Come farlo ritornare non lo so, sinceramente, però secondo me deve sempre partire da noi. Io sono convinta che se parte da noi forse qualcosa riusciamo a fare. Passo la parola a Mario.
Grazie. Ma scusate, le domande fatte, le questioni sollevate richiederebbero una risposta su cui il titolo potrebbe essere quello "Brevi cenni sull'universo". Quindi ognuno di noi può solo, come dire, dare qualche... c'è un elemento misterioso in tutte queste storie, ma insomma chiunque di noi ami la storia, ami leggere, eccetera, a parte il fatto che valgono tutte e due le cose, che storia magistra vite, e la storia insegna che la storia non ha insegnato mai nulla a nessuno, perché poi l'umanità compie regolarmente gli stessi errori. Ci sono dei fatti misteriosi, non a caso, da questo punto di vista, scusate, ma insomma, per essere chiari, è uno degli elementi della religione, quando non sa dare una risposta, e dire che c'è una volontà che ha deciso una cosa. E se voi andate a vedere tutta la storia dei declini delle civiltà, hanno sempre accentuato questo aspetto. Insomma, perché improvvisamente l'impero romano ha un declino negli ultimi tempi così rapido? Perché gli imperatori d'Oriente non si rendono conto del nesso possibile tra questi cristiani che andavano a liberare il Santo Sepolcro e il fatto che l'unico risultato sicuro che hanno ottenuto è di far fuori l'impero romano d'Oriente? Cioè, voglio dire, ci sono dei fenomeni un po' misteriosi nella storia, tra questi l'abbassamento del livello dei gruppi dirigenti, che è stato giustamente sottolineato, con tutto il rispetto, per questo dico brevi cenni universo. La Merkel, che è sicuramente di tutti i leader europei quella che ancora ha conservato una migliore immagine, però non è Kohl e tantomeno è Adenauer. Non parliamo dell'Italia perché questo sarebbe impietoso. Io per esempio trovo misterioso, non trovo una spiegazione, come l'intero gruppo dirigente del centro-sinistra abbia potuto ignorare in questo paese la questione meridionale. Se voi mi spiegate come si fa, essendo gruppo dirigente, a ignorare una questione che riguarda più della metà del paese. Ora, i vecchi gruppi dirigenti, che ho conosciuto piuttosto bene, magari hanno dato anche risposte sbagliate in parte, non è che per esempio la politica per il mezzogiorno sia sempre stata così brillante, non abbia dato cadute, non abbia fatto errori, non abbia avuto elementi di clientelismo eccessivo, tutto questo è vero, però una politica per il mezzogiorno bisognava farla, se non si fosse fatta la politica per il mezzogiorno, questo lo dico perché bisogna nella storia riconoscere i dati. Io sono stato uno di quelli che ha polemizzato, avendo poi gestito aziende, perché io in realtà ho fatto il manager prevalentemente nella mia vita, ho fatto Enichem, Enimonte e poi ho fatto la SME, che era la maggiore holding agroalimentare italiana, Eni e Iri, quindi mi sono fatto tutto queste cose. Ho avuto potrei un'altra occasione, se volete, parliamo di tutte le distorsioni di questo mondo. E però porco Giuda era politica, cioè era politica mossa da un'intenzione positiva, non sempre con risposte adeguate, ma questo è nella natura umana di sbagliare, però a nessuno dei gruppi dirigenti del passato sarebbe mai venuto in mente di ignorare il problema di mezzo paese, due terzi. Non c'è da stupirsi, o meglio, c'è da stupirsi dell'incapacità, ma insomma, centrosinistra, quando ho visto che, posso parlare, quando ho visto che in Sardegna il no al referendum prendeva il 70%, vuol dire, non conoscendo i sardi, vuol dire non solo non aver conosciuto i sardi, non conoscere la Sardegna, non conoscere cosa, ma vuol dire proprio non aver capito nulla, vuol dire avere capito che c'è una rivolta, che è la rivolta che è in corso. È inutile che ci raccontiamo storie. La Prima Repubblica muore, la Prima Repubblica sta morendo adesso, perché poi tutta la storia della Seconda Repubblica non è mai nata, non c'è stato mai nessun mutamento reale, c'è stato solo la caduta di una certa fase di alcuni partiti a cui sono subentrati il peggio, perché sono subentrati dei non partiti, tutto, ma sostanzialmente è il declino, come dire che ci sono varie fasi nel declino dell'impero romano, ma sempre declino è, uno lo chiama in un modo o nell'altro. Allora, questa cosa sono in parte fenomeni misteriosi. Altra cosa, ad esempio, ma scusate, vi faccio una domanda, ma perché a un certo punto i cattolici sono passati dal rifiuto dello Stato unitario all'ingresso nella caduta del non possiamo? Perché? Perché allora, la sinistra, diciamo, le sinistre, chiamiamole in generale, sono due fondamentalmente, poi con 2000 noi apparteniamo tutti a una certa area che poi in realtà è sinistra, perché tutto quello che cerca di conciliare libertà, giustizia sociale, avanzamento è sinistra in questo schema semplificato, estremamente semplificato. Sinistra, storicamente sono due, una massimalista che ha avuto la sua massima espressione col bolscevismo, perché la politica oggi, quella di ieri, non dice più nulla, che ha avuto la massima espressione nel bolscevismo, il massimalismo, che è fallito. È inutile starsi a raccontare storie. Il Novecento ha segnato era fallito prima, ha segnato il riconoscimento del quando tu hai stati una politica basata su principi e teorie che vengono interpretate col fatto che il marxismo, ex marxismo-leninismo, quello che era, i cinesi lo interpretano cooptando i miliardari nel comitato centrale del partito. È evidente che siamo a un'altra cosa, quindi lì c'è un fallimento storico, ma sono falliti anche i riformismi. E perché sono falliti i riformismi? Torna alla domanda che ho fatto prima, ma perché i cattolici a un certo punto, cioè, o meglio il papato, ha tolto, alcuni cattolici in realtà subito sono stati, hanno partecipato anche alla costruzione dello Stato unitario, ma la Chiesa aveva un atteggiamento, perché l'hanno rimossa? Ma perché hanno capito una regola di fondo del gioco, cioè, poi ci sarà anche un mutamento, che è molto semplice, che nelle democrazie o semidemocrazie, perché lo Stato liberale era una cosa un po' particolare con soglie di sbarramento, però c'è un dato che è quello per cui lo amiamo tutti, come diceva, chi è che ha detto? Era Churchill che diceva che la democrazia è un pessimo sistema di governo, ma il meno peggio che l'umanità ha inventato. Allora, qual è il dato? Il dato è che c'è il governo, c'è quindi un signore del gioco, però c'è un organismo di rappresentanza. E siccome nel momento in cui sei fuori dall'organismo non hai la capacità di condizionare il governo, era meglio entrarci. A un certo punto anche i papi hanno capito che tenere i cattolici fuori rendeva la Chiesa più debole. Non credo che Padre Eterno un giorno abbia illuminato il Papa e gli abbia detto vai e fai entrare. È stato un caso, una valutazione legittima, politica, è l'alta politica, e dice, ma perché la sinistra, che ha sostanzialmente, a parte appunto la vicenda bolscevica, ha in realtà costruito l'avanzata dei lavoratori, perché noi poi tutti quanti insieme, se poi figuriamoci, io vengo dalla storia della cultura socialista dove se eravamo in cinque avevamo sette opinioni, quindi su questo non, ci capiamo perfettamente, noi in realtà ci possiamo chiamare in tutti i modi perché abbiamo chi fede, chi non ha la fede, chi ha la cosa, appunto, come dico, in certi campi poi siamo capaci di dividere sette. Abbiamo un dato fondamentale in comune che, come ha scritto, dopo abbiamo avuto una polemica durata anni con un mio grande amico che è Giorgio Ruffolo, il quale era un vecchio trotskista, il quale quindi tendeva, e la programmazione economica dell'inizio, qualche limite alla programmazione economica, risentiva di questo dato, perché non a caso Giorgio Ruffo era il direttore della programmazione, lui poi me l'ha confessato. Un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sto scrivendo un libro che ti farà piacere. Il libro è uscito, è Il capitalismo ai secoli contati. Cosa significa questo? Che era stata la polemica di alcuni di noi rispetto a qualche impostazione rigida. Per esempio, la questione di Marx è stato un grande studioso, quando ha cercato di predire il futuro ha fatto un sogno, ha fatto un discorso che poi non ha avuto consistenza. Questo sostanzialmente è l'analisi del suo tempo, ancora oggi va letta perché è quello che ha capito tutto del capitalismo, il futuro non aveva la capacità di prevederlo come nessuno e l'ha indovinato e l'ha scritto sbagliato. Il problema, certo, quelli, per esempio anche ieri ho visto un'assemblea di ultra, cioè, certo che il capitalismo ha un sacco di difetti, e però bisogna inventare un modo diverso di stare insieme perché il capitalismo vada in pensione. Non è che basta dire, perché lo statalismo è fallito, le cooperative hanno dei limiti a livello dello... Man mano che andate, bisogna rassegnarsi all'idea che nella storia non si inventa di notte il nuovo sistema e la nuova forma di convivenza, bisogna essere capaci di costruire ogni momento quello che può far avanzare di un passo la questione. Il resto sono noi tutti qui, indipendentemente dal fatto che uno si consideri sinistra. Mi ricordo gli amici della sinistra democristiana, erano di sette correnti diverse, di sette sottogruppi, quattro cose eccetera, però alla fine gira e rigira, la questione era sola cercare il più possibile di conciliare le esigenze delle, le famose esigenze dell'economia, d'altra parte senza le quali poi non si vive, non si campa, le fabbriche chiudono e quindi non puoi non stare attento, con l'avanzata più alta possibile. Allora adesso, perché questo non è possibile? Ve lo chiedete? Ma è legata all'altro tema, l'Europa. Allora, a Ventotene, quelli che hanno scritto il manifesto di Ventotene per l'Europa unita erano semplicemente intellettuali di una fase in cui gli intellettuali sapevano capire cosa sarebbe successo, in cui hanno previsto una cosa molto semplice, che se l'Europa non andava verso l'unità, non è che l'Europa muore, vi dico una cosa molto semplice, ma come hanno fatto i nostri referenti ideali a far cambiare la situazione italiana? Perché per esempio si sono battuti per le 8 ore, perché si sono battuti per i diritti sociali, si sono battuti. Non è che poi già lo schema è sempre rimasto fondamentalmente quello del capitalismo, che ha cambiato lui lungo il tempo, oggi man mano che il mondo si andava. Allora però era possibile fare una cosa, la legge, perché la democrazia non conta più? Perché le leggi non contano più, ma voi pensate che si può incidere davvero sui meccanismi di produzione con una legge? Ma i capitalisti portano i soldi dall'altra parte. Quindi è finito lo strumento del riformismo tradizionale. Se noi non ci inventiamo una unità, e voi cattolici poi dovreste essere particolarmente sensibili a questo, tendenzialmente noi dovremmo pensare a un'autorità mondiale, dovremmo, capito cosa voglio dire? Dovremmo pensare a qualcuno capace di regolare il mondo. Ma intanto, per esempio, non c'è dubbio che noi abbiamo compiuto un errore tragico, che non so quanto sia recuperabile non costruendo una vera Europa. L'altro giorno parlavo con un generale, il quale mi ha detto che per fare l'unità militare europea, secondo lui, occorrono 10 anni. Allora, voi vi rendete conto di che senso ha un'Europa che dovrebbe oggi essere uno Stato? Noi dovremmo essere oggi gli Stati Uniti d'Europa. Se fossimo gli Stati Uniti d'Europa, forse qualche capacità di condizionamento dell'economia lo avremmo. Ma l'Italia è come pretendere che San Marino governi il mondo, cioè è chiaro qual è? Allora, uno dei nodi, e se mi, perché io divento furibondo quando parlo di queste questioni, ma un tempo il gruppo dirigente politico te l'avrebbe spiegate lui queste cose, oggi quando glielo dici ti guardano sbalorditi. Non hanno capito il nesso tra la difficoltà della sinistra riformista, delle sinistre riformiste, delle sinistre sociali, con il fatto che non si è fatto l'Europa, cioè che non si è fatto. Ma voi immaginate lo sviluppo italiano se fossero rimasti 7 stati? Ma vi pare possibile? Lo riuscite a immaginare? Ecco, però oggi avete mai sentito un politico che aveva parlato di questi temi, in questi termini? No. Allora, vuol dire semplicemente che si è abbassato il livello in maniera drammatica, cosa che mi spiace, e dall'altra parte mette giustamente in rilievo il vostro positivo ruolo nel cercare di diminuire nei limiti possibili l'abbassamento del livello.
Facciamo il nostro, quello che possiamo, insomma, così siamo nati, così sono finito io al Dossetti per questa stessa ragione, perché non mi sentivo, a 28 anni mi sentivo già usurato, non mi sentivo più in nessun modo ricompreso in qualche possibile dinamica positiva in un partito, ma mi sa che ho bisogno di studiare, quindi sono venuto a studiare. E a proposito, c'è un intervento di Lorenzo. A proposito di errori strategici, questa cosa forse non so se ci ha fatto caso, a Ventotene, sì, tutti quegli intellettuali messi insieme, tutti là, forse bisogna ringraziare il fascismo per questo errore strategico totale che ha segnato proprio la sua sconfitta culturale. Potrei appunto parlare meglio. Lorenzo, e poi non so se ci sono altri interventi brevi, Lorenzo è qui. Ah, Elia, prego.